Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Srila Prabhupada Lilamrita, siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Illimitato e opportunità, tempo limitato. Era inevitabile che Prabhupada lasciasse New Vrindavana. Numerose lettere da Londra, da Los Angeles e San Francisco lo spingevano a rimettersi in viaggio. Il giorno della partenza i devoti gli dissero scherzando che non poteva andarsene. Kirtananda Swami arrivò a dire che non avrebbero sbarrato la strada per non permettergli di andarsene, ma Prabhupada lo rimproverò. «Non puoi comportarti così col tuo maestro spirituale». Accompagnato da Kirtananda Swami e dai devoti di New Vrindavana, Prabhupada percorse a piedi i sentieri del bosco. La campagna era verdeggiante e la brezza estiva, calda e umida. Prabhupada era silenzioso, era venuto qui per incoraggiare i suoi discepoli e ne aveva tratto incoraggiamento per se stesso. Era una vita semplice di villaggio, come quella che aveva vissuto Krishna, a contatto con la terra e le mucche. Per ora vi erano solo pochi devoti, ma per grazia di Krishna ne sarebbero venuti molti altri. Prabhupada e Kirtananda Swami camminavano uno a fianco dell'altro nel sentiero nella foresta. Parlavano poco, ma tra loro c'era una profonda comprensione. Prabhupada non gli aveva dato molte istruzioni specifiche, qualche parola mentre stavano seduti insieme oppure passeggiavano insieme per i prati, un gesto, un'espressione dal viso, soddisfatta o preoccupata. Kirtananda però capiva che il progetto di New Vrindavana era molto caro al suo maestro spirituale e sarebbe diventato molto caro anche a lui. Prabhupada gli assicurò che i devoti di New Vrindavana, che erano molto concentrati nel cantare Hare Krishna, nel servire le divinità e nel proteggere le mucche, avrebbero ricevuto tutte le benedizioni di Krishna e il successo sarebbe arrivato. La comunità era già un successo in sé e Krishna avrebbe continuato a proteggere i devoti da ogni ostacolo e difficoltà. Al termine della marcia di 2 chilometri, circondato dai suoi devoti, Prabhupada rimase per qualche minuto in piedi accanto alla macchina che lo avrebbe portato all'aeroporto di Pittsburgh, dove avrebbe preso il volo per Los Angeles. Le sue valigie, che erano arrivate con un carro tirato da cavalli, furono sistemate nel bagagliaio dell'auto e Prabhupada salì sul sedile posteriore. Tra le grida di Hare Krishna e di Prabhupada, la macchina si avviò verso l'imbocco dell'autostrada e Prabhupada continuò a cantare Hare Krishna sul suo Japamala. Prabhupada riceveva notizie regolari dai suoi discepoli che vivevano a Londra. Con pochi soldi e sparsi a copie in diverse parti della città, essi ricevevano l'ispirazione più grande proprio dalle lettere di Prabhupada. Leggevano ripetutamente le sue istruzioni e sognavano il giorno in cui Prabhupada sarebbe venuto a trovarli a Londra. A San Francisco sarebbe stato facile predicare la coscienza di Krishna, ma la predica in Inghilterra si stava rivelando sempre più difficile. I devoti, essendo stranieri, non potevano trovare un lavoro per guadagnarsi da vivere e non conoscevano quasi nessuno. non potevano nemmeno vivere insieme, ma cercavano comunque di mantenere alto il morale e la coscienza di Krishna. Yamuna racconta: dovetti trasferirmi in un ghetto giamaicano all'ultimo piano di una delle costruzioni. Era terribile. Giorno dopo giorno mi sedevo e ascoltavo una registrazione di Prabhupada che cantava. Era bella ed era stata registrata da poco a Los Angeles. Io lo pregavo: per favore vieni, per favore vieni. Mukunda racconta: lettere, era questo che ci manteneva vivi. Prabhupada scriveva e diceva: verrò a marzo. Noi gli rispondevamo per dirgli che dovevamo trovare prima un posto. Sentivamo realmente che non sarebbe stato giusto per lui venire senza che noi avessimo trovato prima un posto. Scrisse una lettera a mia moglie: avevo progettato di venire a marzo, ma tuo marito non me lo permette. Che posso fare? I devoti a Londra non avevano visto Prabhupada da 4 mesi, eppure non era stata fissata alcuna data per la sua visita. Benché talvolta essi si sentissero scoraggiati e pensassero di tornare in America, erano perseveranti. Prabhupada aveva promesso loro che sarebbe venuto quando avessero trovato un tempio, e quella promessa li aiutava a ricordare che lo stavano servendo personalmente. Sentivano che egli stava svolgendo una missione e loro erano i suoi assistenti. La sua assenza era soltanto esterna. Grazie alle sue istruzioni, sia scritte, sia espresse a voce, sia ricordate nel cuore, egli era sempre con loro, li stava sempre guidando. Mentre sperimentava diversi metodi per rendere popolare la coscienza di Krishna a Londra, Shyamasundara organizzò un programma al quale invitò i cittadini più in vista di Londra. Circa un centinaio di persone risposero all'invito formale di Shyamasundara. Un membro del Parlamento, qualche funzionario di governo, ma molti giovani. I devoti servirono un banchetto e mostrarono una pellicola di Srila Prabhupada mentre passeggiava presso il lago Stowe a Golden Gate Park. Prabhupada aveva inviato una cassetta registrata espressamente per quella serata di attrazione. I devoti non avevano nemmeno avuto il tempo di sentirla in precedenza. Gurudasa avviò la cassetta e improvvisamente si udì la voce di Prabhupada. Signore e signori, vi prego di accettare il mio benvenuto nel felice anno 1969 e le benedizioni di Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema, per la vostra gentile partecipazione a questo felice incontro della coscienza di Krishna. Benché Prabhupada avesse registrato quella cassetta nella quiete della sua stanza di Los Angeles, i devoti furono stupiti di sentire la presenza diretta di Prabhupada, che predicava la coscienza di Krishna agli inglesi. Sri Chaitanya ci ha rivelato che Dio, la Persona Suprema e Assoluta, può discendere attraverso la vibrazione sonora trascendentale, e se noi cantiamo il mantra Hare Krishna senza offese, entriamo immediatamente in contatto con Krishna e con la sua energia interna. In questo modo ci purifichiamo da tutta la sporcizia che si è accumulata nel nostro cuore. Gli ospiti sedettero educatamente ascoltando Prabhupada che descriveva il travaglio della trasmigrazione da un corpo all'altro e il sentiero della liberazione che l'anima può intraprendere cantando Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La coscienza di Krishna era trascendentalmente ricca di colori e di piacere trascendentale. Si poteva cantare in qualsiasi luogo, sulla strada, nel parco, a casa. Prabhupada concluse il suo discorso. tuttavia, per riunirsi e sedersi insieme si deve disporre di uno spazio adatto. Perciò si richiede che un tempio per la coscienza di Krishna possa essere stabilito in vari centri del mondo, indipendentemente dalla cultura del paese, della filosofia e della religione. La coscienza di Krishna è così universale e perfetta che può costituire un richiamo per ognuno, a prescindere dalla posizione individuale. Perciò, con fervore mi appello a tutti coloro che sono presenti a questo incontro affinché estendano la loro cooperazione per la felice attuazione di questo movimento. Ancora una volta vi ringrazio. Seguiva una pausa e poi Prabhupada cominciò a suonare l'armonium e a cantare Hare Krishna. In seguito egli prese nuovamente la parola. I miei discepoli a Londra mi hanno ansiosamente chiesto di visitarli e anch'io sono ansioso di rivedere tutti voi. Così, appena se ne presenterà l'opportunità, verrò col mio gruppo di Sankirtan che al momento è impegnato a Los Angeles. Sarà un grande piacere per tutti riunirci insieme a voi. Questo è ciò che volevo dirvi. Soltanto pochi giorni dopo questo incontro il gruppo ricevette la prima importante pubblicità. Una foto dei sei devoti e della piccola Sarasvati apparve nel Sunday Times insieme con un articolo del famoso cronista Atticus. Guru Dasa era citato con la sua affermazione: quando cantate Hare Krishna Dio danza sulla vostra lingua. Prova a cantare, Regina Elisabetta, e vedrai la differenza. L'articolo definiva il gruppo missionario proveniente dall'America persone molto gentili, non molto coi piedi sulla terra, ma non del tutto ingenui. Citando la loro rinuncia al sesso illecito e all'intossicazione, l'articolo commentava: Addomesticati, potresti pensare, eppure si sentono completamente a loro agio. E ciò che probabilmente conquista il pubblico è il loro canto. Dopo pochi giorni il medesimo articolo apparve sul San Francisco Chronicle, ma con un nuovo titolo: I canti di Krishna stupiscono Londra. Prabhupada restò soddisfatto nel leggere questo titolo. In realtà i suoi discepoli Griasta avevano successo là dove i discepoli Sagnasi avevano fallito. Mentre numerosi confratelli eruditi di Srila Prabhupada avevano tenuto conferenze viaggiando per l'Inghilterra negli ultimi 35 anni, solo una persona, un'anziana signora inglese di nome Elizabeth Boutil, aveva manifestato interesse. Yamuna aveva scritto a Prabhupada per chiedere se era il caso di fare visita a Mr. Boutil. Aveva ricevuto il nome di Vinoda Vani Dasi e Prabhupada aveva risposto: tutto ciò che si sa di questa Vani Dasi è che si tratta di una vecchia signora che ha una casa dove ha posto l'insegna della Gaudiya Math, ma non si sa altro. Se avessero voluto, avrebbero potuto usarle la cortesia di chiamarla e chiedere se avrebbe concesso di tenere Kirtan a casa sua. Uno dei devoti si era recato a trovarla a casa, a 7 ore di distanza dalla città, ma lei, senza aprire la porta, aveva rifiutato di vederlo, a meno che fosse in possesso di una lettera di presentazione della Gaudiya Math di New Delhi. Vinoda Vani Dasi era il frutto di 35 anni di predica dei Sagnasi in Inghilterra, mentre in 4 mesi i giovani missionari americani stavano sorprendendo Londra. Dopo alcuni mesi in cui erano vissuti dispersi in varie parti della città, i devoti incontrarono un proprietario che concesse loro l'uso gratuito di un magazzino vuoto al Covent Garden. I devoti vi improvvisarono un tempio temporaneo e presto reclutarono i primi 3 devoti britannici. I nuovi venuti accettarono in una sola volta la piena regola della coscienza di Krishna. incluso il Doti e la testa rasata, e la amarono. I devoti, emozionati nel vedere il loro gruppo espandersi grazie alla potenza della missione di Prabhupada, decisero di telefonare a Prabhupada dall'ufficio del loro padrone di casa. Si trattava di un telefono per conferenze e la voce di Prabhupada si diffuse dal piccolo altoparlante che stava sul tavolo. I devoti si sedettero attorno al tavolo, ascoltando in grande concentrazione. Prabhupada, disse Mukunda, abbiamo alcuni nuovi devoti qui. Oh, stanno cucinando i chapati? Prabhupada chiese attraverso l'oceano. I devoti risero senza freno e poi tacquero, pronti ad ascoltare. No, disse Mukunda, ma lo faranno. Ogni devoto espresse a Prabhupada il desiderio di averlo con loro, e Prabhupada rispose che anche lui provava il medesimo sentimento. Aggiunse che sarebbe arrivato presto, appena loro avessero trovato un posto. Dopo aver concesso per 3 mesi l'uso del magazzino al Covent Garden, il proprietario annunciò che gli serviva quello spazio e i devoti avrebbero dovuto andarsene. Le coppie si dispersero verso 3 differenti sistemazioni e di nuovo il potente spirito di gruppo si attenuò. Prabhupada cominciò a scrivere 2 o 3 lettere per settimana alle coppie disperse, elogiandole per la loro sincera determinazione. I devoti si riunivano regolarmente, non fosse altro che per mostrarsi reciprocamente le loro ultime lettere. Prabhupada scriveva a Mukunda del suo desiderio di predicare la coscienza di Krishna in Occidente, in particolare a Londra. Per quanto mi riguarda, desidero soltanto accelerare la missione della mia vita, diffondendo la coscienza di Krishna nella parte occidentale del mondo. Sono fermamente convinto che se posso stabilire questo movimento con l'aiuto di tutti i giovani, uomini e donne che si sono uniti a me, allora ci sarà un gran risultato. Sono un uomo vecchio e sono già stato messo in guardia a questo proposito, ma prima di lasciare questo corpo desidero constatare che alcuni di voi sono diventati molto forti nella comprensione della coscienza di Krishna. Sono anche molto orgoglioso di vedere che voi 6, ragazzi e ragazze, avete fatto tutto il possibile, anche se non siete riusciti a stabilire un bel centro a Londra. La notizia che i miei discepoli stanno facendo un ottimo lavoro nella coscienza di Krishna ha già raggiunto la lontana India. Ho ricevuto una lettera dai miei confratelli che mi informano che in India è stata pubblicata la notizia che anche nel Vietnam qualcuno sta diffondendo il movimento per la coscienza di Krishna. Perciò non dobbiamo sentirci frustrati. Continuate come meglio potete la vostra opera finché Krishna ve ne dà la possibilità. Ciò non deve essere motivo di ansia per voi. Ogni cosa sta procedendo in modo armonico. Tuttavia, poiché ora siete separati, la potenza della vostra attività ne risulta leggermente disturbata. Cercate di riunirvi sempre nello stesso spirito, come state facendo, e in questo caso, tempio sì o tempio no, il vostro movimento andrà avanti progressivamente. Non preoccupatevi in modo eccessivo del tempio. Non preoccupatevi in modo eccessivo del tempio, perché in questa età questo non è un fattore di primaria importanza. Il fattore primario è il Sankirtan. Talvolta però vogliamo un tempio dove la gente possa sedersi e riunirsi e vedersi. Quindi un tempio è secondario. Perciò cercate di fare tutto ciò che potete per vivere insieme immediatamente. Sono molto ansioso di vedervi di nuovo vivere insieme. Per i discepoli di Srila Prabhupada, l'istruzione che essi predicassero a Londra li faceva sentire legati più di qualsiasi altro obbligo. Egli era nei loro cuori e loro pensavano a lui costantemente. nell'adempiere i suoi ordini o nel cercare di compiacerlo, si sentivano spinti non dalla forza della legge, ma dall'amore. Soddisfare il maestro spirituale significa soddisfare Dio, la persona suprema. E per i discepoli sinceri di Prabhupada, il fatto di soddisfarlo era in sé stesso un fine. Los Angeles, 23 giugno 1969. Dopo aver lasciato New Vrindavana, Srila Prabhupada visitò il suo centro di Los Angeles, dove installò le divinità di Radha e Krishna. Benché, come aveva scritto ai suoi discepoli di Londra, il fattore primario fosse il Sankirtan, anche l'adorazione delle divinità era necessaria. Nei suoi scritti, Prabhupada aveva parlato della necessità di adorare le divinità in ogni centro dell'ISKCON. Los Angeles, che era diventato il modello di centro dell'ISKCON, era considerato da lui il luogo naturale per introdurvi un più opulento e rigido standard di adorazione per Radha e Krishna. Mentre più di 100 devoti e ospiti sedevano nella spaziosa sala, Prabhupada bagnò e vestì le piccole forme di Radha e Krishna, poi le pose sull'altare. Egli aveva invitato Radha e Krishna a discendere per dare ai discepoli l'opportunità di servirli. Stava offrendo Radha e Krishna ai suoi discepoli, fiducioso che essi non li avrebbero trascurati. Se in qualche modo avessero perso il loro entusiasmo, Prabhupada spiegò nel corso della conferenza, allora l'adorazione sarebbe diventata simile all'adorazione di un idolo. Se non c'è vita, allora è adorazione idolatra. Dove c'è vita, sentimento, allora pensi, dov'è Krishna? Krishna è qui. Oh, devo servirlo, devo vestirlo, devo servire Radharani, lei è qui. Oh, devo farlo molto bene e se è possibile devo ornarla con tutta l'abilità di cui sono capace. Se pensi così, allora sei cosciente di Krishna. Ma se pensi che si tratti di una bambola di ottone o di un idolo, allora Krishna si comporterà nello stesso modo con te. Se pensi che sia un idolo di ottone, allora resterà per sempre un idolo di ottone ai tuoi occhi. Ma se ti innalzi a un livello più elevato di coscienza di Krishna, allora Krishna, proprio questo Krishna, parlerà con te. Questo Krishna parlerà con te. Visitando ogni centro, Prabhupada dava più servizio ai devoti e rendeva più profondo il loro impegno verso Krishna. Tutti i diversi servizi erano in realtà responsabilità del maestro spirituale, egli diceva, e quando un discepolo puliva il tempio o svolgeva un servizio, lo faceva come assistente del maestro spirituale. Ogni lavoro compiuto in modo inadeguato significava ansia per il maestro spirituale. Se, a capriccio, i devoti cambiavano l'adorazione della divinità o trascuravano il tempio, allora Prabhupada era addolorato più di qualsiasi altro discepolo. Tutte le volte che Prabhupada si accorgeva che un discepolo era ansioso di assumersi maggiori preoccupazioni per predicare la coscienza di Krishna, affidava a quel devoto responsabilità maggiori. L'ansia di servire Krishna, diceva Prabhupada, era la soddisfazione più grande, come aveva affermato Bhaktivinoda Thakur. La difficoltà incontrata nel compimento del servizio devozionale la considererò la felicità più grande. Come Prabhupada spiegò, la soddisfazione di un devoto risiede nel soddisfare i maestri spirituali che l'hanno preceduto, e il modo migliore per farlo consiste nel predicare alle anime cadute. Nella misura in cui i devoti mettono in pratica quell'ordine, soddisferanno più o meno il loro maestro spirituale e, proporzionalmente, si sentiranno più o meno soddisfatti. Prabhupada fece l'esempio di Krishna e delle gopi. Quando le gopi soddisfecero Krishna nella danza rasa, Krishna sorrideva e, vedendo il sorriso di Krishna, le gopi sentirono aumentare 1 milione di volte la loro bellezza e la loro felicità. Nel vedere nuovamente accresciuta la bellezza delle gopi, Krishna diventò ancora più soddisfatto e in questo modo la bellezza e la felicità delle gopi si intensificò. Questa competizione d'amore si accentua sempre più, in modo illimitato. Anche nella relazione tra il maestro spirituale e il discepolo, un sentimento di competizione amorosa prevaleva perché ognuno voleva servire l'altro. E nell'uno nell'altro cercava servizio per se stesso. Prabhupada stava accrescendo i doveri e le responsabilità in ognuno dei suoi centri ISKCON e i discepoli sinceri si stavano facendo avanti per accettare queste responsabilità. Così ognuno si sentiva soddisfatto. Questo era puro servizio devozionale. Essere liberi dai desideri materiali e servire Krishna sotto la direzione del maestro spirituale e delle scritture. Quando Prabhupada affermava che i discepoli si sarebbero sentiti felici servendo Krishna, parlava sulla base della sua profonda realizzazione di quell'estasi. Ogni volta che installava una divinità in uno dei templi, la sua estasi diventava più grande di quella di ognuno dei suoi discepoli. Al festival del Ratha Yatra, al Golden Gate Park e a ogni funzione pubblica di predica, egli era la persona maggiormente ricca di vitalità. Più di ogni altro suo discepolo, egli desiderava una grande frequenza di pubblico. Voleva che molti venissero al tempio per cantare e danzare per vedere la divinità di Krishna. E quando ciò accadeva, egli era il primo a esserne soddisfatto. Se poi un discepolo se ne andava via, era lui il più addolorato. Prabhupada non era nemmeno all'oscuro dei particolari riguardanti l'amministrazione del tempio, dei prezzi, dell'accoglienza fatta ai devoti dal pubblico, dell'avanzamento di ogni discepolo. Benché i suoi discepoli lo considerassero il Vaishnava più elevato e un compagno intimo di Krishna, sapevano che egli era sempre disponibile per guidarli nel loro servizio. Era il loro capo, ma stava con loro. Era molto al di sopra di loro, ma restava vicino. Solo raramente li lasciò da parte, come all'installazione della divinità a Los Angeles, quando, piangendo, si rivolgeva direttamente a Krishna. Krishna, sono l'essere più corrotto e degradato, ma ho portato queste cose per te. Ti prego, accettale. tranne che per qualche raro momento i discepoli lo videro predicare e servire insieme a loro. San Francisco, 25 luglio 1969. Il giorno che precedeva il festival del Ratha Yatra, Prabhupada arrivò all'aeroporto di San Francisco, dove una folla di 50 devoti che cantavano lo accolse. I giornalisti si fermarono dinanzi a lui con quella che per loro era una domanda di importanza rilevante. Swami, qual è la sua opinione nell'atterraggio effettuato sulla Luna dagli Stati Uniti? Devo mentire o devo dire la verità? Chiese Prabhupada. Vogliamo la verità, essi risposero. È uno spreco di tempo, perché non se ne può ricavare un beneficio, dato che non è possibile vivere là. Il tempo può essere speso meglio nella coscienza di Krishna. Possiamo andare al di là di questo universo, nel mondo spirituale, che è eterno e trascende la nascita, la morte, la vecchiaia e la malattia. Il San Francisco Chronicle stampò una fotografia e un aneddoto. Estasi al concorso B. Un giorno, alla sfilata del Ratha Yatra, un centinaio di devoti e una folla di circa 1000 persone si riunirono sulla X Street, davanti a un carro alto. Le divinità di Jagannath, di Subhadra e di Balarama, dalle loro elevate piattaforme all'interno del carro, sorridevano verso quella moltitudine di persone. Sul carro alcuni devoti musicisti erano seduti in gruppo e finivano di mettere a punto il sistema di altoparlanti, prima di dare inizio al kirtan. Al centro del carro, proprio sotto la piattaforma delle divinità, un vyasasa, decorato da un tappezziere, attendeva l'arrivo di Prabhupada. Mentre l'automobile si avvicinava, Prabhupada poteva udire le grida dei devoti e, uscendo dalla macchina, li vide proni in atto di omaggio. A mani giunte e sorridendo, riconobbe i suoi discepoli entusiasti e guardò intorno con piacere verso quella gran folla di persone riunite. Dirigendosi verso il carro, contemplò le divinità sul loro trono, le stesse divinità che avevano inaugurato il Ratha Yatra in America 2 anni prima. Sul carro, che era addobbato con pesanti ghirlande di garofani e con bandiere multicolori, le divinità, adorne di ghirlande, apparivano molto ben vestite. Il Ratha Yatra diventava sempre più attraente, di anno in anno. Prabhupada si inchinò davanti a Jagannath, a Subhadra e a Balarama, e i suoi discepoli lo imitarono. Mentre Prabhupada prendeva posto sul carro, il kirtan riprese e il carro, tirato da dozzine di uomini e donne mediante 2 lunghe corde, cominciò lentamente a procedere. Da alcuni recipienti posti sulla piattaforma delle divinità al di sopra di Prabhupada si spandevano intorno nuvole aromatiche di incenso che ardeva, mentre lentamente il carro si muoveva lungo la strada verso il parco. «Quante persone stanno dietro di noi?» chiese Prabhupada, rivolgendosi a Tamalakrishna, che viaggiava accanto a lui sul carro e stava guidando il kirtan. Tamalakrishna si girò e osservò la folla, spingendosi con lo sguardo il più lontano possibile. 5.000. Canta Jaya Jagannath, disse Prabhupada, e Tamala Krishna, che stava cantando il mantra Hare Krishna, intonò Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Tutto il tempo della sfilata, Prabhupada restò serenamente seduto osservando la scena, mentre teneva la mano destra infilata nel bead bag. Quella folla, così numerosa, era formata principalmente da giovani hippie, ma comprendeva anche uomini d'affari in giacca e cravatta, persone anziane con i loro nipoti, famiglie e qualche cane randagio. Era la folla composita della domenica. Improvvisamente i devoti che stavano davanti al carro si misero a gridare: fermate il carro, fermate il carro! Di fronte, l'arco basso del ponte del parco attraversava la strada. I devoti fecero in modo di bloccare il carro alto più di 10 metri appena prima che raggiungesse il ponte. Benché sembrasse che la sfilata fosse giunta a un imprevisto vicolo cieco, il canto continuava a ritmo costante. L'anno precedente la processione aveva percorso la medesima strada con un carro più piccolo e anche allora Syama Sundara aveva dovuto arrampicarsi in cima per controllare la spirale. Quell'anno invece Nara Narayana aveva progettato una cupola pieghevole con una leva per abbassare il baldacchino e la sovrastruttura. Quando Prabhupada aveva sentito parlare di questo progetto aveva chiesto: siete sicuri di voler dipendere da mezzi meccanici? Potrebbe essere un disastro. Ora il momento di abbassare il baldacchino era arrivato e la leva non funzionava. Col carro fermo dinanzi al ponte, i cantanti si riunirono in gran numero di fronte a Prabhupada e al signore Jagannath. Sotto il ponte almeno un migliaio di voci cantavano insieme, creando un eco incredibile. Allora Prabhupada si alzò, sollevò le braccia e cominciò a danzare. Bhavananda racconta: tutti allora si scatenarono, il suono era così tumultuoso che sotto il ponte potevi diventare sordo. Prabhupada stava danzando e saltando sul carro. E anche Nara Narayana racconta: stava danzando e mentre danzava i suoi piedi calpestavano i fiori, la sua ghirlanda era in pezzi e i fiori cominciavano a cadere da ogni parte mentre egli saltava su e giù. Si lanciava con molta decisione, con un moto quasi rallentato. E Tamala Krishna anche racconta: Prabhupada saltava su e giù e la gente era impazzita nel vedere che era in completa estasi. Continuò a saltare e si girava lentamente finché si trovò faccia a faccia col signore Jagannath. Prabhupada si sedette e ancora il carro era fermo mentre la gente stava urlando. «Che cosa vogliono?» chiese Prabhupada a Tamala Krishna. «Pensano che vogliono vederti ancora danzare, Srila Prabhupada», disse Tamala Krishna. «Lo pensi davvero?» «Sì». Allora egli si alzò e ricominciò a danzare. Il bianco cappello di lana batteva sulla parte posteriore del suo capo. Le braccia erano alzate, la mano destra era ancora chiusa nel bead bag, con l'indice destro teso e le sue lunghe vesti ondeggiavano. Il canto estatico e la danza continuarono. Dopo circa 15 minuti Nara Narayana riuscì a far funzionare la leva e il baldacchino si abbassò. Di nuovo il carro procedette, passò sotto il ponte e proseguì nel parco. La folla era aumentata, ora erano 10.000. Questo era il più grosso festival cosciente di Krishna che si fosse mai visto prima. Bhavananda racconta: molte di queste persone che partecipavano a Ratha Yatra erano sotto gli effetti degli intossicanti. Noi naturalmente non lo eravamo perché eravamo situati un po' più in alto. Questo lo potevamo capire. Tutti sorridevano, tutti ridevano ed erano in estasi, tutti danzavano e cantavano, e noi lo facevamo in misura maggiore di tutti gli altri. Noi cantavamo, sorridevamo, ridevamo di più e ci sentivamo più liberi. Noi eravamo liberi di avere il capo rasato, di indossare il doti, liberi di suonare una conchiglia, liberi di girare intorno sulla strada e di saltare. Pur essendo hippie, non era possibile andare più in là di quel carro e di Jagannath, perché nessuno può guardare più in là di lui. Gli hippie erano venuti obbligati, abbigliati con sfarzo e in gruppo con grandi piume tra i capelli e ogni cosa, ma a paragone di Jagannath restavano opachi. Il percorso della sfilata terminò al Family Dog Auditorium, una sala da ballo sulla riva dell'oceano, dove i devoti avevano preparato 10.000 piatti di prasadam, macedonia di frutta, chutney di mele, alava e fette di anguria. Benché il carro si fosse fermato, il canto continuò e Prabhupada guidò la folla dentro l'auditorium, avviandosi verso un palcoscenico provvisorio dove un altare era stato eretto dai devoti tra le decorazioni della sala da ballo. Un gigantesco pannello di seta di Sri Chaitanya copriva il mandala tibetano della sala. Sul palco vi erano anche un dipinto di Sri Vishnu e un ritratto di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Le divinità di Jagannath ora guardavano giù dalla piattaforma che si elevava al di sopra del seggio di Prabhupada, e una statua inghirlandata di Krishna era stata situata su una colonna di marmo. Alle prime parole di Prabhupada la folla si acquietò. Egli citò una canzone di Narottama Dasa Thakura. Ti prego, caro Sri Chaitanya, sii misericordioso con me. Non esiste nessuno che sia misericordioso come te. Attirando l'attenzione dell'uditorio verso l'ampio pannello di seta di Sri Chaitanya, Prabhupada parlò della misericordiosa distribuzione del santo nome operata dal Signore. Sri Chaitanya, spiegò Prabhupada, aveva insegnato le stesse cose che Krishna aveva insegnato nella Bhagavad Gita. Cari figli, non soffrite più in questa miserabile condizione dell'esistenza materiale. Tornate a me, tornate a casa, godete della vita eterna e felice, una vita piena di conoscenza. Prabhupada spiegò la semplicità della coscienza di Krishna. Sri Chaitanya apparve 500 anni or sono per ristabilire i principi diretti della Bhagavad Gita. Dimostrò che anche senza capire il procedimento religioso è sufficiente cantare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I risultati sono concreti. Per esempio, finché abbiamo cantato Hare Krishna, tutte le persone presenti qui si sono unite a noi nel canto, ma ora che sto parlando di filosofia, alcuni se ne stanno andando. È una cosa concreta, lo puoi constatare. Il mantra Hare Krishna ha un tale fascino che qualsiasi persona in qualunque condizione si trovi può prendervi parte. Se continuerà a cantare, quella persona svilupperà il suo latente amore per Dio. È molto semplice. Stiamo chiedendo a tutti di cantare il mantra Hare Krishna. Quando siete stanchi di cantare, il prasadam è pronto. Potete servirvi del prasadam immediatamente. E se danzate, l'uso del corpo sarà completamente krishnaizzato. Tutto ciò che ci si sforza di ottenere con il metodo di yoga è raggiunto mediante questo semplice procedimento. Perciò cantate, danzate e gustate il prasada. Anche se all'inizio non ascoltate questa filosofia, il metodo agirà e sarete elevati al più alto livello di perfezione. A metà dell'inverno si verificò un caso fortunato per i devoti di Londra, un incontro con George Harrison dei Beatles. Per lungo tempo i devoti avevano pensato al modo di far cantare Hare Krishna ai Beatles. Una volta avevano mandato alla Apple Records una torta di mele con la scritta Hare Krishna. Un'altra volta gli avevano fatto recapitare una mela meccanica a molla munita di gambette che le permettevano di camminare e su cui era stampato in bella vista il mantra Hare Krishna. Avevano perfino inviato una cassetta registrata con un loro kirtan e la Apple Records aveva risposto con una lettera circolare di rifiuto. Sembrò quindi che un particolare piano di Krishna si stesse attuando allorché Syamasundara incontrò improvvisamente una delle celebrità più ricercate del mondo, George Harrison. Stanza affollata della Apple Records, con il capo rasato e le veste di devoto, Syamasundara era seduto con la speranza di poter parlare con qualcuno che conoscesse i Beatles. Proprio allora George scese le scale dopo aver partecipato a un incontro. Entrando nella stanza vide Syamasundara. Avvicinandosi e sedendosi accanto a lui, George chiese: «Dove siete stati?» «Sto cercando di incontrare gli Hare Krishna da almeno 2 anni». Syamasundara e George parlarono per un'ora, mentre tutti si affollavano intorno a loro. «Ho cercato davvero di mettermi in contatto con voi», disse George. «Perché non vieni da me domani?» Il giorno seguente Syamasundara, a pranzo da George, e là incontrò gli altri Beatles, Ringo Starr, John Lennon e Paul McCartney. Tutti facevano domande, ma George era il più interessato. E concludiamo qui per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte 4, il capitolo intitolato Illimitato e opportunità, tempo limitato.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.